Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Esther Pinosio.
Allora, io sono nata il 12 luglio del 1917.
E ti chiami?
E mi chiamo Pinosio Esther Ines. Sono nata nel comune di Moimacco.
Provincia?
Provincia di Udine. Sono cresciuta in una famiglia povera ma onesta. Poi, a 17 anni, ho avuto un figlio. E dopo mi sono sposata. Ho sposato un marito che era molto antifascista. Lui, sull'8 settembre, aveva paura ed è andato in montagna come gli altri. Io sono rimasta sola. 3-4 giorni dopo mi manda a chiamare. Insieme a altre donne siamo andate in montagna, nei paesi nostri, su a Masaroli, di quelle parti là. Abbiamo portato cosa abbiamo potuto. Poi mi ha richiamata un'altra volta, sono fermata 3 giorni con lui, poi io non l'ho visto più. Lui al 6 ottobre è caduto tramite un rastrellamento di tedeschi. Io per tre mesi non ho saputo niente. Dunque io andavo in cerca di lui, di qua, di là, chiedevo informazioni, avete visto questa persona? Tutti mi dicevano di no, fin quando ho trovato una persona andando a Cividale a fare la spesa e ho chiesto, è venuto tuo cognato? Sì, mi disse. E dopo mi fa, tu sola sei stata disgraziata. Perché? Le ho detto. Ma come? Mi fa. Non sai che tuo marito è morto? Io in quel momento pensavo che il mondo mi crollasse. Bon, sono venuta a casa, ho resistito, avevo 2 figli. Uno aveva 8 anni e l'altro aveva 6. E ho tirato avanti come ho potuto. Il giorno che ho saputo che lui è morto, mi hanno fatto la carità di 100 lire. Ho tirato avanti con quelli, poi ho lavorato, ho fatto quello che ho potuto, non ho fatto male a nessuno. Però era un fascista, in camicia nera, vicino ad abitare. Io nel mio povero, nel mio piccolo, ho aiutato un po' i partigiani, ho portato qualche cosa, qualche manifesto, insomma, quello che si poteva in quel periodo lì. Eravamo sempre sui principi del 44, tirato avanti fino al mese di luglio del 44. La sera del 23 è venuta una persona e mi ha detto, guarda che arrivo dal comando tedesco e ho visto il tuo nome. E io ho detto, ma io non ho fatto male a nessuno, non credo che gli altri mi facciano del male. Comunque ha detto, se puoi, scappa. Non è niente per scappare, ho 2 figli, uno di 6 e uno di 8, dove vado? Non ho una lira in tasca. Bene, il 26 ero a casa con mia sorella e una mia amica e sento un movimento fuori dalla porta. Guardo per una fessura e mi vedo circondata la casa. Io come minimo penso che erano 25 tedeschi. Bussano alla porta, apro, avevo il cuore in gola, dico la verità. E allora entrano col fucile spianato e lo puntano e mi dice, tira fuori una carta e mi fa, cerchiamo questa persona. Chi cerca? Le ho detto, mi dica il nome. Era uno di Bolzano, parlava abbastanza bene l'italiano. Mi dice, cerco una Calderini Ines. Io ero vedova Calderini. Io in quel momento lì non sono andata a pensare che potevo dire magari mi chiamo Pinosio. ho detto sono io. Bene, prenda spazzolino, quello che le occorre, e venga con me. Questa mia amica che era vicino, che mi faceva compagnia, perché, e l'han presa anche lei, l'han portata via anche lei, l'han portata via anche lei, si chiama Angelilina questa. Dunque ci han prese, passando davanti alla postazione, perché avevamo la postazione a 100 metri di distanza, era questo famoso fascista. E dice, chi va là? Coi tedeschi e noi in mezzo. E io le ho risposto, tu lo sai chi è? Io le ho risposto, tu lo sai chi è? Bene, siamo continuati e ci hanno portati nelle carceri della caserma degli Alpini a Cividale, che è fuori Cividale. Lì siamo stati 5 giorni, poi ci ha fatto segno nell'orologio che alla 1 si veniva a prenderci. Bene, ci hanno caricate sul camion, ci hanno portati a Udine, ci hanno fatto fare tutto il giro di Udine, e poi siamo andati al giardino, cos'è, al liceo, al giardino mi pare, e lì ci hanno fatto entrare, ci guardavano in faccia e buonanotte, ci lasciavano uscire. Poi ci hanno portato direttamente alle carceri, in via Spalato. Lì siamo stati 40 giorni. La mia amica è partita 8 giorni prima di me, però ha avuto la fortuna che non è andata in un brutto campo, si è fermata a Klagenfurt. Lei non sapeva di me, io non sapevo di lei. 8 giorni dopo viene la suora, ma prima, posso continuare? Prima abbiamo avuto l'interrogatorio. Io penso che il mio cuore quel giorno andava, no a 90, a 190, andavo giù, facevo il cuore così. Insomma, mi ha interrogata e mi ha detto che io sono una spia dei partigiani. E mi ha detto perché mi vestivo in nero. Le ho detto, mi è morto un bambino, le ho detto. Allora lui mi fa, e suo marito dov'è? Ma mio marito era militare e io non so dov'è, non è venuto a casa. Ma sa, signora, che nel suo paese nessuno le vuol bene. Ma questo non ha importanza per me, io non ho fatto male a nessuno, le ho detto, no. Vedrà, signora, che la metteremo in un posto dove nessuno le farà male. Beh, ho pensato, mi metteranno a lavorare, faccio portare di casa più roba che possibile. Bene, sono andata su, col cuore in gola, non le posso raccontare tutti i particolari perché non vale la pena. Io penso che lei abbia l'idea cos'è un interrogatorio con un maresciallo della SS. Bene, siamo andati su, dopo un po' di sere, arriva la suora alle 9 la sera, prima chiama tutti gli altri, poi in ultimo mi fa, Esther, sei anche tu. Io credevo di morire in quella sera, perché nessuno sapeva. Va bene. Io penso avevo amiche dentro, che le tuttora, quelle amiche che sono a Roma, e abbiamo pianto, parlato tutta la notte. Alla mattina alle 7 sono venute a prenderci, siamo andati alla stazione. Alla stazione hanno bombardato quel giorno a Udine. Erano le 6 la sera che eravamo ancora lì, che si aspettava la tradotta che venisse da Trieste.
Ti ricordi che giorno e che mese erano?
Era l'8 settembre del 1944. Mi ricordo anche l'ora. Alle 6 la sera è arrivato il convoglio. Tra parentesi, veniva da Gorizia, Trieste, e noi eravamo con quelle che ci hanno preso a Udine nelle carceri, eravamo in 7-8 in questa vettura che usa dentro. Abbiamo fatto 5 notti e 4 giorni.
In quanti eravate più o meno sul vagone?
Più o meno in questa vettura eravamo in 7, tutte friulane.
Ma complessivamente quante donne? Tutto,
io non l'ho visto il treno quanto era lungo. So che dopo, quando siamo arrivate, era un'infinità di gente.
Da Udine eravate in 7.
Da Udine siamo partite noi 7 in una vettura sola, in un vagone, diciamolo, e le altre venivano dietro, ma noi non siamo mai né scese e né niente.
Scusa Esther, è un vagone o un carro bestiame?
Carro bestiame, no, no, non mi veniva la parola, non mi veniva la parola, era carro bestiame, no.
Ecco, in questo carro eravate solamente voi 7?
Noi 7, sì.
E basta?
Noi 7, sì, e dietro era tutto il convoglio pieno, no, di che venivano dalle altre parti.
Ascolta, e vi hanno chiuse dentro?
Altro che, e hanno aperto una volta, ci hanno aperto a Klagenfurt, alla mattina dopo. Una volta in Cecoslovacchia e basta, e dopo siamo arrivate. Dopo tutto questo famoso viaggio di 5 notti e 4 giorni, arriviamo. Però le voglio dire un'altra cosa. Il tedesco che ci accompagnava, che era sul predellino del treno, quando eravamo in Austria, lui è sceso con noi fino a Auschwitz, è venuto uno con la camicia nera. Sa cosa ci ha detto quando siamo arrivate? Vi lascio. Adesso mangiate la pomarola in coppa, la pasta asciutta con la pomarola in coppa. Ti pigliasse un accidente, le ho detto, non potresti tornare a casa più. Va bene, scendiamo da questo treno.
Ecco, il treno è entrato dentro nel campo?
È entrato dentro proprio nel campo.
Ed era il campo di?
Il campo di Auschwitz.
Auschwitz-Birkenau.
Io adesso non posso dire se era, perché io non posso dire come mi sono trovata a essere in quel momento. Perché per me, scendere da questo carro e bastiame, vedere quei morti che camminavano con le coperte, con i vestiti a righe, per me mi è crollato il mondo addosso. Ho detto, ma io non sono io più. Questo non può essere che una persona che ha vissuto fino adesso nel suo essere con figli, con marito, trovarmi di fronte a queste cose. Pensavo che in quel momento Dio non esistesse. Perché era una cosa più che bestiale. Vedere queste donne che si hanno salite, portato via quella borsa, quel poco che si aveva rimasto per la strada.
Esther, siete arrivate di giorno o di sera?
No, siamo arrivate alle 5 la sera. Alle 5 la sera.
Chi c'era con te, te lo ricordi?
C'era la Anna Appia, la Elvia Bergamasco, la Danzul che è morta, disgraziata. Sì, è morta dopo a casa. Dopo era Felicita, Emma, la mamma di Luisa, che adesso io non so come si chiamano di nome, non mi ricordo. Poi era un'altra di Cividale come me e una donnina della carne. Lì siamo incolonnate e siamo portate camminando in una stanza. Lì eravamo in fila una dietro l'altra, con tutte quei tedesche, le polacche, con tutte vestite a righe. Prima ci hanno preso tutto quello che avevamo, oro, argento, orecchini, tutto quello. Poi ci hanno spogliate completamente, nude, come la mamma ci aveva fatto. Poi ci hanno rasate, non solo lì, e via discorrendo. E dopo ci hanno fatto il numero, per ordine che si passava, ci faceva il numero.
E il tuo numero qual è?
Io ho 88.602.
Ti ricordi com'è che facevano a farvi il numero?
Mi hanno preso il braccio così. E una era esperta, perché era espertissima. Tic, 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 tic. In un attimo mi ha fatto il numero.
Eravate sedute?
No, in piedi e nude. Poi dopo di lì.
Ecco, ascolta, quando vi facevano il numero, avevano un elenco dei nomi?
mettevano...
Io ero sempre su Calderini, ma non so, ma dopo di lì il mio nome è morto, ha finito. Io ero un numero. Nessuno chiamava o Ester o Ines o... No, 88-602, adesso non me lo ricordo come si chiamava in tedesco più. E di lì, insomma, dopo ci hanno portato... A me è mandato un vestito d'estate a fiori, era il mese di settembre, in Polonia, era già freddo. Ho un paio di zoccoli di quelli di legno, un paio di mutantine, e adesso mi pare che avevo anche una sottoveste. Il resto ci hanno portato in questa stanza immensa, ma eravamo quasi... io non dico proprio di preciso il numero, ma eravamo abbastanza.
C'erano anche delle ragazzine o delle donne anziane?
Erano ragazzine, madre, figlie, sorelle, tutto. Mi ricordo che era una ragazza che aveva i capelli lunghi e quando l'hanno rasata piangeva, gridava come una disperata. Ma era inutile piangere, non era niente da fare.
Vi hanno fatto le docce?
Adesso arrivo adesso. Quando dopo ci hanno denudate tutte, ci hanno portate in queste docce. Allora, un momento veniva l'acqua bollente, un momento veniva l'acqua fredda, ma si era all'oscuro di quello che stava succedendo durante la doccia. Comunque a noi non è successo niente, abbiamo fatto la doccia, e dopo siamo andate in questa famosa stanza, era senza vetri, senza niente, siamo sedute per terra e lì ho tirato sul vestito e mi sono coperta un po' le braccia perché avevo freddo. Siamo state tutta la notte lì. Alla mattina alle 5 ci hanno prese, ci hanno portate in un'altra stanza, oltre, abbastanza abbiamo camminato. Lì un'altra volta ci hanno sfogliate nude, un'altra volta, e sedute in una scala così, che veniva giù. Io disgraziatamente sono piccola, mi tocca sempre il primo posto, abbasso. Quando era l'appello io ero sempre la prima davanti. Bene, lì siamo stati fino alle 4 dopo pranzo, sempre sedute nude su quella scala. Io non posso dire cosa... si aveva dentro, cosa ci si sentiva. Io pensavo di essere già morta, priva di sentimenti, priva di pensieri, priva di tutto ero. E comunque dopo gira e rigira, siamo passati 2 giorni, che si era ancora in giro, un po' nude, un po' vestite, un po' così, un po' qua. Dopo il terzo giorno ci hanno portate nel cortile e ci hanno dato il primo pasto. Mi ricordo che era una scodellaccia così, e dentro non so se era avena, orzo, io non so cos'era. So che non ho mangiato, non mi andava. Bene, dopo di lì sono lasciato fino alle 4, 4 e mezza, non so dell'ora del precisa. Alle 5 è venuto l'appello, il primo appello, 5 per 5. Eravamo lì che si aspettava, ma non avevamo ancora dove andare a dormire. Non avevamo ancora il posto. E passa un camion e rimorchio. Passa, un'ora dopo ritorna. Era pieno, zeppo di cadaveri. Non so se Anna le l'ha detto questo, non le l'ha detto. Senta, al primo momento mi veniva a tutte giù le lacrime per il viso, sembrava una cosa descrivibile con queste pance ritirate, con queste costole. Tutti questi cadaveri che traballavano camion e rimorchio. Mamma mia, abbiamo detto, chissà che fine faremo. Beh, nell'indomani sera siamo all'appello un'altra volta, tutto il tiriteri di prima, passa il camion un'altra volta. Ebbene, ormai eravamo già abituate. Guarda, oggi a me, domani a te, siamo messi perfino a ridere in quel momento a vedere questi... Beh, finalmente ci hanno dato il blocco, che era il numero 22. Numero 22, la baracca numero 22. E lì ci hanno messi a dormire. Io mi ricordo... Lì ci ha messo a dormire in queste coie, 3x3. Il posto non era più largo di questa tavola. Allora, io dormivo con la testa da una parte, le altre avevano i piedi nella mia testa e io avevo i piedi nella testa degli altri, eravamo in 3 e 3 erano dall'altra parte, eravamo in 6, divise una coperta in tutte e 3 e siamo state lì. Dopo la mattina alle 4 sveglia, era l'appello nel cortile e lì si stava fino alle 9, a secondo che arrivava il comandante. Prima era la polacca o la blokova, tutte quelle cose lì. Poi in ultimo passava il comandante. Allora dopo ci lasciava, ci faceva andare un'altra volta dentro in blocco. Poi dopo magari forse un giorno sì, un giorno no, veniva spidocchiamento, dicevano. Allora giù nuda un'altra volta in mezzo al cortile, con un pennello, giuro che io non dico cretinate né bugie né niente. Con un pennello con dell'acqua radio, non so cos'era, ci davano una pinnellata, sempre con quei vestiti. Noi siamo state fino di quando siamo arrivate lì, del 12, precise, fino al mese di novembre, lì.
Ecco, scusa Esther. Torno un attimo indietro. Come siete arrivate? Tu dicevi che vi hanno tolto tutto.
Tutto, sì.
Hanno fatto delle ispezioni corporali a qualcuna che aveva nascosto magari qualcosa da qualche parte?
Sì. Sì, ma superficialmente però, superficialmente. Almeno a quello che ho visto e... Per dire la verità, non è stata una violenza nessuna... Perché talmente ci disprezzavano che nemmeno ci... No, mi sentivo umiliata io, come me tutte, per esempio, perché si era abbastanza giovane, di fronte a tutti questi uomini. Beh, lasciamo passare quelle cose lì. Comunque lì dopo abbiamo visto diverse cose. Mi ricordo che di fronte, qua era la baracca 22, di fronte qua era la baracca dei bambini. Saranno stati, io non dico tanti, ma un 400 bambini dentro in quella baracca, di tutte le età. Una sera li abbiamo visti che giocavano, parecchie sere. Nella mattina dopo non esisteva un bambino più, spariti completamente. Però io sono uscita diverse volte di notte, perché disgraziatamente mi tocca uscire, e ho visto il cammino che andava, il cammino, le fiamme, quell'odore. Ma la prima volta che ho visto ho detto, ma cosa sarà, cosa non sarà? Ma dopo Radio Auschwitz passava la voce e allora è venuta fuori quella del gas che bruciavano e via discorrendo. Così anche i bambini sono spariti, perché se arrivava un convoglio di ebrei, oppure anche di ariani, se erano abbastanza in forza, allora li mettevano una parte. Ma se per esempio erano vecchi o zoppicanti o malati, li mettevano a sinistra. Quelli di sinistra andavano e quelli di destra erano buoni per lavorare. Questo ci è toccato a noi, mettere a destra.
Ascolta Esther, lì nel tuo blocco eravate tutte donne, eravate in tante?
Sì. Eravamo tedesche, polacche, russe, francesi, greche, albanesi, zingare, era tutte le qualità di gente.
Tutte con il triangolo rosso?
No, il triangolo rosso era le deportate politiche. Poi era il giallo, poi era... Ognuno aveva il suo distintivo, adesso che neanche non mi ricordo tutti i colori che era. Comunque noi lo avevamo giallo, con il sopra il numero e scritto Italia o Italia.
No, voi l'avevate rosso, non giallo?
Sì, rosso, eravamo ariane noi, no? Cristiane, ariane, tutto, no?
Ecco, ascolta Esther, C'erano per caso in baracca nel blocco delle donne incinte con voi?
Ma io non ho visto. Però con noi, una di San Pietro era incinta. Però l'abbiamo saputo dopo. Quando dopo siamo state trasportate via, lei si vede che ha nascosto, oppure con quel mangiare, no, non poteva. Comunque quella lì era incinta, quella. Altro io non ho visto di donne incinte.
Ascolta, visto che eravate tutte donne, il problema delle mestruazioni...
Scomparso completamente, anzi volevo dirle questo. Quando sono partita dalle carceri, io avevo il ciclo. Sono rimasta via quando eravamo sotto la doccia. Andava, ma dopo finito completamente. Io in 11 mesi non ho visto il ciclo una volta. Quando sono venuta a casa come ieri, come la giornata di ieri, dopo 2 o 3 giorni sono andata da un dottore, e tanto per raccontargli cos'era il suo ciclo. E mi ha visitata, mi ha detto che io non avevo l'utero più alto di così. Talmente. Beh, insomma, lì dopo un giorno una mia amica, che è morta anche questa, è morta dopo a casa, mi dice: Ines, vieni che andiamo, era una domenica, vieni che andiamo a fare un giro per il campo, vediamo se troviamo qualcosa, una lidricchessa, un radicchio selvatico, quelle cose lì. Ma Auschwitz non cresceva l'erba, ho il libro a casa, Auschwitz non cresceva l'erba. E mi dice, abbiamo fatto questa camminata, e mi dice, perché lei era un tipo che non aveva paura e poi aveva anche del fegato, e mi dice, guarda dentro in quel buco lì, era un capannone grande, lì erano i cadaveri, ammucchiati fin sotto il tetto, era quel camion che andava a caricare la sera i morti, perché li portavano col carretto, li mettevano lì e la sera li prelevavano. E dopo nessuno sapeva, perché dov'era il crematorio? Dopo, si sa sempre dopo queste cose. Era invaricabile, perché chi oltrepassava il muro, oltre il qua e andare di là, non usciva più, perché già vedeva tante cose. Perché io ho letto anche il libro di Mengele, di Melange, e lì il dottore polacco che ha studiato in Germania, lui ha fatto il diario e il libro spiega tutto. E lì chi entrava di così a così non usciva vivo più. Questo è successo a Auschwitz. Fame non occorre dire, freddo non occorre dire, sonno non occorre dire, che era di tutto.
Ascolta, visto che parli di medici, lì a Birkenau, dove eri te, è arrivato anche Mengele?
Era lui il capo forno, era lui che dava gli ordini. Adesso io, leggendo il libro, ho capito quelle cose lì, perché la via era tutto silenzio, nessuno sapeva.
Ma tu non l'hai mai visto, tu?
Per l'amor di Dio, che nessuno l'ha visto quell'uomo. Perché lui era talmente solo dentro, lei non so se ha letto il libro di Melange, il dottore di Auschwitz. Sono cose indescrivibili, e io le credo adesso, perché sono stata al corrente, ho visto e sentito tante cose. Comunque...
Scusa ancora Esther, in questo periodo voi siete arrivati a settembre, e poi l'altro trasporto l'hai avuto a novembre. Avete lavorato voi nel campo?
No. Si andavano 2 o 3 volte, siamo uscite da questo letto, perché si era sempre chiuse dentro, che era la quarantena, diciamo così. Ci ha portate per il campo, magari a portare sassi di qua, a portare di là, a portare la via. Comunque, fino lì era grande fame, grande paura, grande disagio, e non stiamo a parlare altro, perché per l'amor di Dio, boh. Finalmente, un giorno, arriva la blokova del capo lì, la capa, era una polacca,
Che voi friulane, scusa, voi friulane eravate tutti assieme nel blocco?
Eravamo, io ero con Elvia, Anna, dopo. Prima lì eravamo, io ero qua, loro erano un'altra coia di là. Io ero con queste di Udine, queste due signore, che dopo una è morta di là, l'altra, dopo siamo sperse, perché io ho avuto la fortuna di essere trasportata, perché è venuto il mercante di schiave, perché aveva bisogno di mano d'opera nelle fabbriche. E allora abbiamo avuto la fortuna, io, Anna Appia e la Bergamasco, Elvia, e tutte le altre che si era arrivate con quel convoglio. Però sempre Radio Auschwitz hanno detto che era abbastanza un buon trasporto. Va bene, allora lì era un mucchio di vestiti, là era un mucchio di scarpe e via discorrendo. Snell, prendo un vestito che era lungo fino ai piedi, prendo una scarpa rossa, una scarpa gialla e una nera. Ho fatto tutto il tempo con queste due scarpe, una rossa e una nera. Beh, non ha importanza. Allora, dopo la sera ci hanno preparati, ci hanno dato una pagnocca di pane così, e un pezzo di margarina. Ci hanno chiuse dentro, come ha detto lei, che si chiama il carro bestiame. Nel carro bestiame eravamo in 80 dentro, dopo. Non era posto né di sedersi né di stare in piedi in 80 lì, quando era 40 persone era sufficiente. Beh, anche lì abbiamo viaggiato, ma abbastanza, un 4-5 giorni, sempre. E non sto a spiegare tutto quello. Finalmente siamo arrivati a Chemnitz, era una grande e bella città, a Chemnitz. Ci hanno portati nel blocco, perché loro dicevano il blocco, era il quarto piano, e sotto erano tutte fabbriche. Siamo rimaste lì un giorno e una notte, poi nell'indomani ci hanno fatto sedere tutte nei tavoli e ci hanno fatto come un esame, chi era capace di lavorare in una maniera, chi in un'altra, chi faceva questo, chi faceva l'altro, perché si doveva andare a lavorare, erano due fabbriche lì, e una era fuori, tra la quale io, Anna, Appia e Elvia siamo andate fuori. Avevamo, si partiva la mattina, si alzava alle 4, era l'appello da fare, poi andare a prendere quel poco di tè, dicevano loro, che non era altro che girasole, non so cos'era dentro, acqua nera. E poi si partiva alle 6, si doveva già essere in fabbrica. Con due tedeschi, un avanti e un indietro, con un cane ciascuno. Due tedesche, e dopo era un'infermiera polacca con noi. E lì si partiva, si arrivava giusto a dire un rosario, che si arrivava sul lavoro. Era da aver paura, ma si pregava volentieri in quella volta. Si arrivava sul lavoro, si dava il cambio a quelle che avevano fatto la notte, sempre con un po' di quella brodaglia nera. A mezzogiorno ci davano una scodella di rape, un po' di carote dentro e acqua. A mezz'ora, alle 12:30, si riprendeva il lavoro fino alle 6 la sera. Alle 6 si rientrava in blocco, sempre accompagnate con cani, militari e via discorrendo. E lì ci aspettavano sulla porta, ci contavano e poi ci davano. Una volta erano tre patatine così, un'altra volta era un pezzettino, ci dava un pane per cinque. Noi avevamo fatto una misura, che si prendeva la misura, guai un grammo di più, un grammo di meno, e si tagliava e si mangiava quel pane con un pezzettino di margherina così. E basta. Nell'indomani o la sera, replica. A lì abbiamo fatto 6 mesi lavoro. Quello era il lavoro atto. Perché si faceva armi dentro in quella fabbrica. Era solo armi. Era un lavoro a catena. Partiva e arrivava. Lì abbiamo fatto 6 mesi.
Che tipo di armi facevate?
Ma io penso che erano interruttori per mitraglie, perché era un affare lungo così. Come si dice, lavora catena di montaggio. Ecco cos'era.
Ti ricordi?
Che partiva da un ferro e arrivava al punto giusto, che era già in cassetta.
Ti ricordi se questa fabbrica qui aveva un nome?
Ma mi pare che sia stata Krug, come si chiamava quel grande industriale, come si chiama?
Krug.
Ecco, era di lui la fabbrica. E lì, quando sia, specialmente di notte, io non potevo mai dormire di giorno perché sono un tipo nervosa io. Pare di no, ma dentro a me mi rosica. E quando si aveva di andare un momento magari in bagno, si doveva dire, signora padrona, mi lascia andare in bagno per cortesia. Mi accompagnava fino alla porta e mi aspettava fuori, non solo a me, a tutte.
Ma c'erano anche dei civili lì in fabbrica?
Sì, erano due vecchi erano. Uno era una bestia di uomo, cattivo, proprio SS quello era, eh? E invece l'altro era abbastanza, perché, insomma, si poteva, magari se era rotta la macchina, si andava a chiamarlo, si diceva la Marsina caput, allora veniva vicino, cambiava il pezzetto, non diceva niente, ma l'altro guardava così come fossimo bestie. Insomma, lì siamo stati fino che abbiamo cominciato a sentire i cannoni dalla parte russa. O bene o male se l'abbiamo passata fino alla metà di aprile, no, verso il primo di aprile mi pare che eravamo. Ci hanno trasportate, prima è venuto un grande bombardamento, mi dimenticavo questa cosa. A mezzogiorno è venuto un grande bombardamento, ha rotto la corrente elettrica, l'acqua, tutto. Le fabbriche erano demolite. Alla sera sono tornate, hanno fatto così, così, così e così. Hanno distrutto tutta la città, fabbriche, case, tutto. Allora, cosa hanno fatto? Ci hanno mandato a portare via le macerie. Però si andava su, sulle scale, dov'era. Ma noi, quando avevamo 2 minuti di riposo, si cantava. Si cantava bandiera rossa, la trionferra. Ci davamo coraggio. Poi era una tedesca con noi, che quando aveva 2 minuti di riposo, ci diceva per tedesco, io non ho mai arrivato a capire, mi cantate la canzone mamma? Tanto si riposava 10 minuti e le cantavamo la canzone mamma e dopo si metteva un'altra volta a portare questo. Finalmente dopo è venuto il trasporto, un'altra volta. Di Chemnitz siamo andati un pezzo in treno, poi abbiamo camminato tutta la giornata. Siamo arrivati in Cecoslovacchia. Siamo andati a Leimeritz, era un sottocampo, sempre in compagnia di quelle due là, e dopo di lì avanzava ancora il fronte, no? Da una parte e dall'altra. Siamo andati a Teplitz, a lì era una polveriera, era ancora in azione che lavoravano. Allora, un po' che sono andate a lavorare, parlo di 500 donne, perché il trasporto è stato immenso in quella volta. Quando siamo andate a Chemnitz il trasporto era di tutte le razze, diciamo. E a Teplitz c'era questa polveriera. Anna e Elvia sono andate in polveriera. Io ho avuto la fortuna che sono andata in ferrovia a lavorare. Allora, lì si scaricava e si caricava bombe. Si metteva da una vettura all'altra, dall'altra lì, si faceva questo lavoro, non era altro da fare. E un giorno ho visto, era penso che sia stato un capitano dell'esercito, penso che sia stato dell'esercito, non della SS. Allora è venuto vicino e ci ha chiesto di dove siamo. Loro le abbiamo detto che siamo italiane. Allora lui ha detto, In Italia, sempre nella sua lingua, un po' si capiva. La guerra è finita. Mussolini al Mailand, Mussolini ha fatto. Beh, ci siamo dati coraggio. Abbiamo finito di lavorare nell'indomani un'altra volta e sempre l'appello alla mattina presto. Io che ero piccola sempre davanti, va bene, alla mattina l'8 maggio, l'ultimo giorno di guerra, l'8 maggio, sono le 7, niente sveglia, 7:30, niente sveglia, perché aprivano la porta, Austens, Rappel, la prima cosa, niente, urco boia, vedrai che sarà qualche cosa oggi, andiamo fuori, neanche un beccanoccio di tedesco, no? Almeno avessimo trovato uno per dargli un carico di botte, niente, spariti come la neve al sole, neanche uno. E dico a Anna e a Elvia, poi eravamo ancora 5-6 più forse italiane, cosa facciamo? Andiamo a casa, no? È finita? Non c'è nessuno? Dove andiamo? Andiamo a casa. Usciamo da questo cortile, da questo sottocampo, perché era un sottocampo. E dove andiamo adesso? Andiamo di qua? Andiamo di là? Eravamo in Cecoslovacchia. Andiamo da quella parte. Forse di là sarà l'Italia, abbiamo detto. Di qua no, perché penso che sia un'altra direzione. E siamo incamminate. E avevamo un paio, io sempre con quelle scarpe una per sorta. Solo quella cavanaccia che ci aveva mandato, piene di fame che non occorre parlare. Abbiamo camminato tutta la giornata. Tutta la giornata abbiamo camminato sotto le bombe, sotto le mitraglie, gli apparecchi che bombardavano. Noi scappano un fosso, va dall'altro, i tedeschi che scappavano, gli inglesi che li correvano dietro, i russi dall'altra parte. Mamma mia! Allora, quel giorno abbiamo fatto un voto, io, Anna e Elvia. Abbiamo detto, se Cristo ci dà la grazia, eravamo venute proprio sul serio, molto molto credenti in quella volta. Io non sono mai stata credente, sono cattolica, sono cristiana, vado a messa quando posso, ma non bigotta. Abbiamo fatto questa promessa, che se Dio ci dà la grazia di andare a vedere i miei figli, io volevo andare a vedere i miei figli e mia mamma, marito sapevo che era morto, andiamo a Castelmonte, andiamo a piedi, perché abbiamo la Madonna in Castelmonte, non so se avete sentito, il Presidente lo sei tu, no Presidente? Abbiamo fatto questa promessa con la Madonna di Castelmonte. Grazie a Dio, quando erano le 7, la sera, sentiamo bum 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 bum, mamma mia, un'altra volta gli apparecchi. Mi giro e vedo un carro armato, con una stella rossa così. Ah, oh, mamma mia, adesso è finita proprio. Cosa faccio? Mi butto in un fosso. Erano alberi di qua e di là, sempre in Cecoslovacchia. Mi butto in un fosso, Elvia, Anna, quelle lì, non so dove erano. Passa il primo carro armato e ci dice, andate in parte. Passa l'altro, secondo, comincia a buttare pane, burro, liquori, sigarette. Io mi prendo una pagnocca così e un pezzettino di burro, mi sono seduta di questo fosso e ho mangiato tutta la pagnocca. Sono stata bene tutta la sera. O dopo era il problema, erano le truppe che venivano di qua e di qua, erano i tedeschi che scappavano, noi che si passava per la strada a piedi, disgraziate come pecore che non si sapeva dove andare. È venuta notte. Siamo entrati in un casolare, abbiamo visto questo casolare, come si dice, un toblar, per furlare, dove mettono il fieno, la paglia, quella... andiamo a nascondersi là, perché trovarsi di fronte a una disfatta del genere, avere, non saper parlare, non saper la lingua, essere piene di paura, piene di fame. Non si sapeva cosa fare, andiamo a nasconderci lì. Bene, quando è verso le 11 così, sentiamo entrare, sì, purtroppo, sono entrati i cosacchi, i russi, tutta quella gente. Io avevo i pantaloni, perché ci avevano dato i pantaloni prima, quando eravamo a Chemnitz per lavorare. Io avevo, come bestie, chi è arrivato a scappare è scappato, si è nascosto, e chi non è arrivato è stato anche violentato. Lo dico sinceramente, mi deve credere. Io mi sono salvata solamente perché avevo i pantaloni. Ecco. E dopo, piano piano, nell'indomani, abbiamo detto, qui è inutile stare, siamo peggio che non nel fuoco, peggio che non nell'Auschwitz, perché almeno hai il nemico di fronte, non sai. Boh. Abbiamo proseguito per la strada, siamo arrivati in un paese. In un paese troviamo come una villetta, ma in mezzo al paese, come una villetta abbandonata, aperta. Andiamo a dormire lì stasera. Eravamo sempre, e poi era Gabriella che parlava, una slovena, parlava abbastanza bene. Siamo andati, abbiamo trovato questo bel letto, tutto bene lì, ma niente da mangiare. Non importa, ormai avevo mangiato quella pagnocca, io non avevo più fame. Verso mezzanotte, una, così, durante la notte, abbiamo sentito bum 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 per la volta. Ah, mamma mia, qua sono un'altra volta. Invece abbiamo, lei ha chiesto chi è. Cocoie, lei ha risposto. Lui dice, sono un ufficiale russo. Lei ci ha tradotto. Allora noi abbiamo detto, siamo cinque ragazze prigioniere, siamo scappate, siamo arrivate fino a qua, abbiamo paura. Lui ha detto, non, di me non avete paura, non dovete aver paura. Io sono una persona onesta. Difatti è entrato, le abbiamo aperto la porta, è andato nell'altra stanza, ha dormito lì. Sì, dico la verità perché io non mi piace raccontare, né più e né meno, piuttosto meno che non più. E lì alla mattina si è alzato, si è fatto la barba, ci ha salutato e è andata. Usciamo da questa stanza, da questa villetta, da questa camera, e sentiamo parlare l'italiano. Oh mamma mia! Troviamo i militari, gli ex militari italiani, liberati anche loro. Allora siamo andati vicino. Lì siamo abbracciati, messi a piangere. E loro ci hanno detto, con chi siete? Siamo povere disgraziate, sole qua, 2, 3, 4, 5, non so neanche quanto eravamo, 4 più, perché ognuno dopo andava per la sua strada, chi con francesi, chi con chi trovava, insomma. Siamo aggregate a loro e con loro abbiamo fatto quasi tutta la Cecoslovacchia a piedi. Si camminava di giorno e di notte si andava nei campi o dove si vedeva che era un po' nascosto perché si aveva molta, molta, molta paura. E Elvia, il secondo giorno dopo che sono arrivati i russi, ha mangiato la carne cruda a Elvia, di tanta fame. Aveva 17 anni, sai, io credo che abbia avuto più fame di me. E con quella si era ammalata. Siamo arrivati a Praga, noi, dopo piano, 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 col carro, coi cavalli, si aveva cavalli. Io avevo fatto 2 o 3 valigie di roba, perché era piena di roba per la strada, carri abbandonati, biancheria. Mamma mia, ho sempre quelle mutande, almeno mi cambierò. Ho fatto le valigie io, ma dopo pesava, butta via oggi, butta via domani, sono rimasta con quello che avevo addosso. Avevo sempre quei pantaloni e quella giacca. Beh, siamo arrivati a Praga, siamo andati a dormire nella casa del consolato italiano, era una stanza che era qualche cosa. Elvia aveva 42 di febbre. Domenico si chiamava, un meridionale, un militare, ha detto non si può lasciare questa ragazza in queste condizioni. ha tanto fatto, tanto girato con questo carro e con lei sopra, l'ha portata all'ospedale. Sì, giuro davanti di Dio che non vi dico una parola di più. L'abbiamo lasciata lì. Io e Anna abbiamo continuato con loro fino sul confine che divideva ai russi e dagli inglesi o americani, qual erano. E lì ci hanno aspettate gli americani, ci hanno portato col camion fino a Linz, che sarebbe in Austria. E lì siamo rimasti 40 giorni. Però avevamo cavalli, che abbiamo ammazzato cavalli, si andava in cerca, hanno ammazzato gli italiani, quelli che facevano, come si dice, gli aguzzini, hanno trovato un aguzzino immischiato con noi prigionieri, l'hanno messo sulla sedia, l'hanno legato, le hanno fatto quello che lui ha fatto agli altri. Sì, non l'hanno ammazzato, però i soldati nostri, che dopo siamo andati a vedere, hanno ammazzato un ufficiale tedesco. Lo hanno appeso all'albero e gli hanno fatto la festa, ben fatta. Insomma, io ero priva di notizie, non avevo nessuno, sapevo niente perché era impossibile. Finalmente arriva il giorno che ci hanno detto: domani viene la Croce Rossa, l'opera pontificia, trovatevi presto che vi vengono a prendere. Ma però di Linz fino a Bolzano siamo andati in treno, perché erano già passati, era il 23-24 di giugno, come ieri l'altro, due giorni indietro. Bene, che siamo partiti e finalmente arrivo a Udine. Dopo molte peripezie per la strada.
Ecco, a Bolzano, dov'è che siete stati? Vi hanno trattenuto a Bolzano?
A Bolzano siamo stati una notte.
Dove, ti ricordi?
Adesso non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo il posto perché io penso che ero euforica un poco. Io pensare che ero viva, che io andavo a vedere i miei figli e mia mamma, perché avevo mia mamma viva, io ero non voltata di testa, ma ero talmente dentro di me che mi pareva di volare con le... Boh, sono andata alla stazione a Udine, ho preso la litorina che va a Cividale. E quando sono tra Cividale e Udine, qui c'era Manzacco nel mezzo, il treno si ferma. E vedo uno che sale sul treno. L'ho visto solo la gamba di dietro. Ho detto a quello che era con me, che era uno di Cividale, un militare, ex militare, quello là è mio fratello. Come fai a dirlo? Io l'ho conosciuto nella gamba, le ho detto che è mio fratello. Parto attraverso tutte le vetture, quelle che erano, arrivo e guardo dentro, dietro proprio alla porta che si apre, era seduto mio fratello con un suo compagno. Io non ho detto niente, mi sono presa e sono seduta vicino di lui. Lui mi guarda, ah! Ha fatto così, siamo messi a piangere tutti e due. Ma dopo il momento più bello della mia vita, più emozionante, più non so spiegare come, quando ho trovato i miei figli, che è venuto vicino quello più vecchio che mi è morto, che sono 5 anni, avevo 60 anni, sì, mi è morto. E lui mi ha presa così, mamota, capisce il friulano qualcosa, mamota, sei tu tornata a me. Non mi ha detto altro. Dopo è venuta mia mamma, ho visto mia mamma di lontano e ho fatto così. E lei dice, ma quella è la sua Ines, ha detto. Ecco, il giorno più bello della mia vita è stato quello lì. E dopo ho avuto un mucchio di gente, tutti, mia sorella, mio fratello, tutti insomma, ho avuto perfino l'arciprete che è venuto a salutarmi. Sì, perché sono l'unica Cividale. L'unica Cividale è stata presa. perché sono stata denunciata proprio, perché a Udine era la denuncia, perché dopo hanno preso anche mio fratello. E sulla carta di denuncia era scritto, il tedesco ha detto, perché mia mamma capiva un po' il tedesco, dilli a quello là se devo arrestare Tullio o se devo arrestare Bassetti, che era quello della camicia nera che mi aveva denunciato anche me. E allora vedi che noi avevamo già le prove. E dopo in carcere a Udine, che è stata la mamma della mia amica, era scritto il nome di Bassetti con la denuncia. Noi abbiamo avuto le prove schiaccianti, sicure, e si abitava vicino così.
Esther, durante il tuo periodo di deportazione ti sei mai ammalata te?
No, ho avuto una volta 39 di febbre, ma quando si era a Chemnitz che si andava a lavorare nella fabbrica, quello è il lavoro coatto, che adesso dicono del lavoro coatto, avevo mal di gola. Mi hanno lasciato un giorno e dopo, nell'indomani, avevo 38, sono andata a lavorare lo stesso. Ecco, questa è la mia storia, una parola più, una parola meno.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione.